Freak Out Umbria Radio, siamo tornati in diretta, sono le 14.29, oggi è il 15 febbraio, davanti al microfono Martino Tosti, vicino a me c'è Antonio Di Caprio, dall'altra parte del vetro c'è Luca Adriani. Allora ragazzi, vi avevamo anticipato nella prima parte della puntata, anzi all'inizio, che avremmo parlato di un argomento particolarmente serio, ma anche particolarmente importante, che ci fa piacere trattare, e anche è doveroso trattare, visto le numerose notizie che vengono dalla cronaca. In collegamento con noi c'è Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l'Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, ovvero SAPE. Benvenuto Fabrizio.
Grazie, buongiorno a voi e ai vostri radioaspettatori.
Ci diamo del tu, no? Ce lo siamo dati anche prima, quindi ci diamo del tu.
Benissimo, allora, molto volentieri.
Allora, siamo molto contenti di averti qua ospite e premetto, anche Antonio è stato partecipe, diciamo così, alla costruzione del tema, perché sottolineava l'importanza, no, anche a livello nazionale, no, di questo tema. Chiaramente parleremo in particolare dell'Umbria, però in questo momento, insomma, il tema delle carceri è un tema che davvero viene particolarmente dibattuto, quindi cercheremo di toccare anche questi altri temi che non sono secondari. Però insomma, l'ultima notizia di cronaca che tocca da vicino e riguarda da vicino il vostro mondo è stato proprio l'incendio di lunedì pomeriggio che è stato appiccato al carcere di Capanne. Un detenuto ha dato fuoco a un materasso, anche ad altri oggetti, ha provocato l'evacuazione dei reclusi di quella sezione 45, se non sbaglio, ed ha costretto quattro agenti della polizia a raggiungere il pronto soccorso di Perugia. Insomma, il primo, anzi l'ultimo, questo fatto di cronaca, ma che prosegue una lunga scia, vero Fabrizio?
Sì, purtroppo balziamo ogni giorno agli onori delle cronache. Io stesso mi sono interrogato veramente se con i nostri comunicati ormai abbiamo tediato i nostri concittadini, perché effettivamente ogni giorno la cronaca ci porta a dover raccontare questi fatti. Però credo che sia nostro preciso dovere informare i cittadini, perché ogni territorio ha in sé, in Umbria abbiamo quattro istituti penitenziari, Martino, e questi istituti penitenziari fanno parte dei vari territori e purtroppo si vivono momenti veramente che non ricordavamo dagli
da
anni
tempo,
veramente,
certo.
Di piombo, sì, e questo ci obbliga in qualche maniera anche a noi che rappresentiamo il personale a portare fuori e portare all'attenzione dell'opinione pubblica quello che succede lì dentro, perché
certo,
effettivamente ha dell'inverosimile. Molte volte io credo che chi legge e chi ascolta queste notizie stenti a credere a quello che succede, però purtroppo, ahimè, è la triste realtà, è la triste verità.
Ecco, ma il problema non è Perugia, perché se guardiamo gli ultimi fatti di cronaca, c'è Perugia, c'è Spoleto, ci sta Terni. Chiaramente i problemi riguardano un po' tutto il sistema carcerario dell'Umbria, quindi è un problema regionale, vero?
Sì, guarda, confermo che il problema carceri sta assumendo delle dimensioni abbastanza catastrofiche a livello nazionale su tutto il territorio della nostra Repubblica, però in Umbria è particolare perché in Umbria noi abbiamo subito, come tu ben saprai, l'accorpamento del nostro provveditorato regionale dal 2015, che è passato da Perugia, siamo stati accorpati a Firenze.
Sì.
E praticamente poi che cosa è successo, visto un pochino la lontananza geografica di Firenze rispetto ai nostri quattro istituti, che fino ad allora viaggiavano veramente come orologi, erano presi a modello in tutta Italia. Io ricordo che per anni l'istituto di Spoleto, che era un istituto di massima sicurezza, era preso come modello, l'istituto di Orvieto era preso come modello di rieducazione e riabilitazione, veramente. L'istituto di Terni e Perugia, non benché fossero istituti circondariali, cioè con un movimento abbastanza ampio di detenuti che entravano e uscivano, comunque sia si riuscivano a gestire, perché c'erano delle determinazioni e un coordinamento che era a livello regionale nostro.
Certo.
Poi siamo passati sotto a Firenze. Io ora non voglio dire che Firenze se ne freghi degli istituti dell'Umbria, però ha già molti problemi, perché è un territorio molto esteso, conta numerosissimi istituti,
sì,
penitenziari, e molto spesso noi vediamo che detenuti dei peggiori, cioè quelli che sfollano da altri istituti penitenziari, della Toscana, vengono poi parcheggiati negli istituti umbri, e insomma a noi questa cosa non è che ci piace tanto e abbiamo denunciato ai massimi livelli.
No, più che altro la cosa importante da sottolineare è che questo comunque significa che, non dico settimanalmente, ma quasi, perché tra fine gennaio e inizio febbraio, insomma, se ne è parlato davvero tantissimo, ci sono tanti episodi violenti, cioè di polizia penitenziaria, agenti della polizia penitenziaria che finiscono al pronto soccorso. Magari non è mai nulla di grave, perché sono scontri magari non troppo eccessivi, ma insomma è un argomento, diciamo, che non si può negare, no? È importante.
No, non si può negare, Martina, e poi mi spiace doversi correggere, questi episodi sono violenti perché causano lesioni al personale, causano prognosi che sono date dai pronto soccorsi, ma che poi dopo continuano quando i colleghi poi tornano a casa, finita la prognosi del pronto soccorsi, poi subentrano altre prognosi che arrivano dai propri medici curanti. Insomma, gli episodi ci sono tanti, e se andiamo ad analizzare questi episodi di violenza, ti posso assicurare, adesso non ho un dato matematico, ma che nel 90% dei casi riguardano detenuti che sono provenienti appunto dalla Toscana, che certo, sono stati assegnati in Umbria da questi istituti della Toscana, molti dei quali, Martino, sono con problemi psichiatrici, e questo è
sicuramente
un gravissimo problema.
Non è solo un problema di personale, cioè avere un numero di personale adeguato per gestire la situazione, ma anche un numero di competenze, perché per detenuti con problemi psicologici o psichiatrici c'è bisogno di qualcos'altro, no? Comunque mi faceva riflettere, perché se il problema dell'Umbria è fortemente legato dalle carceri di altre regioni che sono vicino all'Umbria, significa che il problema delle carceri è chiaramente un problema nazionale, no? Questo è evidente. E dicevamo prima, insomma, è un tema di cui si sta tanto parlando anche, per esempio, intorno al caso Cospito. È un problema anche lì di carceri, giusto? È un tema che rimane lì, chiaramente il discorso è molto più ampio e diverso, però si continua a parlare anche di carceri anche per questo motivo.
Assolutamente sì, il caso Cospito, ora no, ci sarebbe da fare una trasmissione a parte su questo, no? Però ovviamente aumenta l'allarme che esiste su tutto il territorio nazionale per problemi che possono nascere da queste manifestazioni anarchiche che vengono svolte in tutta Italia. Notizia di ieri che a Sassari sono state tirate delle bombe carta contro la recinzione del carcere, insomma.
Certo.
C'è un allarme che è dovuto anche a questo. Obiettivamente, Martino, il pianeta carcere vive un momento di crisi come mai lo aveva vissuto prima, e per il sovraffollamento e per la mancanza di personale, e poi visto che il ritorno all'Umbria, perdonami se riporto il discorso sull'Umbria, tu dicevi prima che non solo serve un numero adeguato di personale per gestire questi detenuti, ma servono delle competenze.
Certo.
Non ho difficoltà ad ammetterti che noi come polizia penitenziaria ci riteniamo un corpo di serie A sicuramente di polizia, no? Però non abbiamo le competenze per gestire detenuti psichiatrici.
Certo,
non
certo.
Abbiamo le competenze, e con il risultato che poi non va dimenticato, questi soggetti, insomma, sono soggetti che soffrono di una patologia, e quindi non è giusto abbandonarli a se stessi,
certo,
all'interno,
certo,
delle patrie galere.
Abbiamo
i manicomi.
Si creano problemi da entrambe le parti, certo, cioè da chi gestisce e da chi chiaramente deve essere gestito. Anto, tu hai una domanda.
Sì, allora io ho due domande. Prima cosa, volevo dire che la questione dei comunicati è importante, perché questo tema di oggi io tipo l'ho appreso da un comunicato vostro, quindi l'informazione fa sempre
parlarne,
fa
certo,
sempre bene. L'Umbria viene scelta spesso anche come destinazione per dei detenuti eccellenti o in Italia che vengono ricollocati, ma come funziona? Cioè, come viene scelta la destinazione, perché viene scelta l'Umbria spesso?
Allora, grazie della domanda, perché presi sempre dagli eventi critici non si parla mai di cose serie, di cose veramente interessanti che possono interessare la cittadinanza. Guarda, sì, confermo che l'Umbria, proprio in ragione del suo percorso storico a livello di amministrazione penitenziaria, veniva scelta e tuttora viene scelta. Ti do un dato: il carcere di Orvieto ha un numero di 3-4 costituiti al mese, significa che il detenuto che sceglie di eseguire la propria pena, chi ha la possibilità di farlo naturalmente, chi non viene arrestato prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione pena e ha la possibilità di costituirsi, molto spesso sceglie l'Umbria perché comunque era una regione dove il trattamento, che non ci dimentichiamo che è prioritario rispetto ai dettami costituzionali, dove c'era un'offerta trattamentale in Umbria che veramente aiutava chi voleva fare un proprio percorso di riabilitazione all'interno dell'esecuzione della propria pena. E quindi questo è vero, te lo confermo. Però purtroppo, ahimè, anche questi detenuti che decidono di percorrere una strada verso la riabilitazione sono ostacolati da tutti questi episodi che giornalmente e quotidianamente rovinano tutto il resto, perché noi siamo tutti impegnati con tutte le nostre energie a fronteggiare queste situazioni emergenziali quotidianamente.
Certo. Ecco. Abbiamo un'altra curiosità, spesso noi cittadini non è che mettiamo piede dentro al carcere, quindi quello che sappiamo spesso lo vediamo dai documentari o dai film che tentano di imitare la situazione, ma quanto vanno vicino alla realtà? Cioè, soprattutto i documentari riescono a far penetrare, cioè a far uscire quella che è poi la realtà, oppure ci sono delle cose che non sappiamo ancora di come si vive all'interno del carcere?
Aggiungo solo una cosa: il tema delle carceri è un tema che è ritornato di grande attualità, specialmente delle carceri minorili, anche dopo quell'incredibile serie televisiva che è stato Mare Fuori, no? Che ha parlato del mondo delle carceri giovanili. E non riguarda l'Umbria, chiaramente, però si inserisce bene nella domanda di Antonio.
Allora, molto spesso questi documentari, dipende anche a cura di chi sono fatti, raccontano una verità. Io ho partecipato anche come ospite, come diciamo come protagonista in alcuni di questi documentari, raccontano delle verità, tipo che su percorsi di riabilitazione come il lavoro intramurario, il lavoro fatto all'interno degli istituti penitenziari, certo. E questi raccontano la verità. Molto spesso invece questi documentari tendono a riprendere solo le cose belle del carcere, mi riferisco, che ne so, a uno spettacolo teatrale oppure a uno spettacolo musicale piuttosto che altri eventi.
Certo, tutto ciò che viene fatto di buono, chiaro.
Esatto, ed è giusto, io non discuto, è giusto stigmatizzare anche questi aspetti, perché ci deve essere sempre del buono e deve essere sempre raccontato, a mio avviso. Però poi ci sono episodi come quelli che vengono come quelli che accadono quotidianamente, che purtroppo non vengono ripresi da nessuno. Molto spesso vengono ripresi dalle videocamere del sistema di videosorveglianza, certo. E servono ahimè ad imputare talvolta anche, se diciamo in maniera giusta, ma molto spesso in maniera sbagliata, colleghi che vengono accusati di tortura o di maltrattamenti semplicemente perché magari reagiscono a comportamenti violenti. Ora, io sono molto franco ed obiettivo, noi abbiamo sempre come sindacato detto che il carcere deve essere una casa di vetro, deve poter essere vista vissuta da tutti, è visibile, e questo molto spesso non avviene, e anche i cittadini molto spesso hanno un'opinione differente, che è un pochino condizionata da ciò che si legge sugli organi di stampa o si vede in un documentario. Quindi, a maggior ragione, la nostra opera, molto spesso il nostro compito di portare fuori questi episodi, è perché tutti si devono rendere conto che all'interno del proprio territorio vi è anche il carcere. Certo, il carcere, certo, fa parte integrante di quel territorio e deve essere oggetto di interesse da parte degli enti locali, degli enti provinciali e degli enti regionali. Noi ci rivolgiamo quotidianamente anche alla politica, quindi ai comuni, ci rivolgiamo ai sindaci, ci rivolgiamo alla regione, abbiamo chiesto più volte di istituire queste REMS perché a noi servirebbero per decongestionare tutto questo caos che si sta verificando negli ultimi tempi. Molto spesso siamo ascoltati, molto spesso invece non veniamo ascoltati. Ora, io non ne conosco le motivazioni, però è importante che tutti all'interno di questo territorio si facciano carico del carcere, perché certo. Non è, ricordatevi, io lo dico sempre, questo può diventare un problema di ordine e sicurezza per il territorio, oltre che all'interno di quelle mura.
È per questo che è importante continuare a parlarne. Noi chiaramente continueremo per quanto possiamo a seguire la situazione. Fabrizio, grazie per essere stato con noi.
Ma io ringrazio voi, scusate se mi dilungo, però sono sempre felice di partecipare a questi dibattiti. Grazie e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Buona serata. Martin,